Bene, allora riprendiamo i lavori. Abbiamo finito il percorso su Matteo. Oggi pomeriggio farei una lezione su un'altra guarigione, ma non tratta dal corpus matteano, ma piuttosto da Marco. Quindi il brano è 3:1-6, Marco 3:1-6. Però prima di cominciare ad affrontare il tema, il passo, vorrei recuperare il discorso di questa mattina. Vi dicevo che c'è stata la richiesta di far rientrare nella Chiesa coloro che erano stati un po' allontanati, non solo teologi, ma anche religiosi, preti, laici, che per le loro idee, per il loro pensiero, erano stati appunto allontanati. Vi citavo stamani, mi sembra, se non ricordo male, un grande biblista italiano, molto in voga forse negli anni 70-80, ma ancora oggi si legge molto, è un certo Ortensio da Spinetoli, un frate francescano, classe 1925, è mancato 2 anni fa, mi pare. Lui scrisse per 2 volte a Papa Bergoglio una lettera, perché la prima non ha risposto, ma pare che non abbia risposto neanche la seconda, intanto Ortensio è morto. Ecco. Lo stesso Ortensio da Spinetoli era stato inquisito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1974, e non venne condannato, ma fu sollevato dall'insegnamento e limitato nei suoi interventi pubblici. Poi, pian piano, è tornato a non insegnare, mi sembra, comunque ha sempre pubblicato molto, ecco. Vi consiglio di leggere qualcosa di Ortensio da Spinetoli. La Meridiana ha pubblicato Io credo, cioè il credo rivisitato e riletto da Ortensio, e un bel testo, ce l'avevamo qua mesi fa, ma adesso non è stato esaurito. Io vi leggerei questa lettera così a conclusione del percorso di questa mattina, perché ci terrei che le cose che vedo stamattina non fossero percepite come partorite dalla mia mente malsana, ecco, no? ma semplicemente vi ho comunicato quello che in molta chiesa attuale è una voce forte, ma forse si sente poco, ecco. Sono soprattutto i teologi progressisti, ecco, che portano avanti questo discorso. Noi abbiamo avuto anche, è interessante che tra i teologi più che alzano la voce su queste tematiche sono le attuali teologhe donne, eh? Ci sono delle teologhe molto in gamba in Italia. La apripista è stata certamente l'Adriana Zarri, la prima teologa italiana, prima teologa proprio italiana, anche lei morta alcuni anni fa. Vi leggo la lettera, perché è una lettera intelligente, ovviamente frutto di una vita di pensiero. Quindi è Ortensio da Spinetoli che si rivolge a Papa Bergoglio. L'ho pubblicata nel mio blog un po' di mesi fa questa, ma visto che suppongo che non tutti stiano a leggere il mio blog, è un invito a farlo, anche se viene aggiornato non spessissimo. Caro Papa Francesco, è la seconda volta che mi indirizzo così in alto. Al tempo di Paolo VI fui esortato ad inviare una missiva sul suo sacro tavolo, tra virgolette, nella speranza di sottrarmi a un immotivato atteggiamento persecutorio da parte dei vescovi della regione, di due dicasteri vaticani e dell'osservatore romano. Perché, e qui inizia la domanda, la richiesta, perché non pensare a un raduno dei dispersi di Israele, cioè di quanti nella Chiesa hanno subito incomprensioni, preclusioni, esclusioni, condanne, a motivo non di reati, ma delle loro legittime convinzioni teologiche, bibliche o etiche? Quante Lampeduse, noi diciamo gulag, si possono riscontrare nella storia della Chiesa? Papa Benedetto, poco dopo la sua elezione, ha invitato nella sua villa estiva Hans Küng, un grande teologo progressista. Ma quanti altri che pur ne avrebbero avuto diritto ne ha lasciati fuori? Non per una soluzione o promozione, ma per quel tanto di dignità e di rispetto loro dovuto e sempre negato. Del resto la Chiesa è la patria di tutti, anche dei diversamente pensanti e perfino dei dissenzienti, come avviene in qualsiasi società civile, dove coesistono orientamenti contrapposti, persino ostili tra di loro, senza che per questo vada a catafascio. La fede, che è comunione con Dio, è la stessa in tutti i credenti, mentre il modo di intenderla, che è la teologia, non può essere che molteplice, a seconda dei luoghi, dei tempi, delle culture, di coloro che l'accolgono. Ancora più diversificati sono i modi di esternarla, ossia di celebrarla, la religione. Forse non si sa con certezza quello che Gesù ha fatto e detto, ma vista la sua indole mite ed umile, per la sua predicazione propositiva e non impositiva, il suo stile parenetico e non dommatico, i suoi temi preferiti quali l'accoglienza, la carità, l'amore, il perdono, nessuno può mai pensare che possa aver negato il suo riferimento, peggio abbia messo al bando chi che sia o abbia suggerito ai suoi di fare altrettanto con chi non era d'accordo con il suo e il loro insegnamento. Anzi, sembra che abbia fatto il contrario. Lasciate stare, aveva risposto a chi gli aveva riferito di aver messo a tacere uno che si avvaleva del suo nome senza essere del suo gruppo, quello di stamattina, Luca 9,50. L'esclusivismo ha preso avvio con protagonisti della Chiesa nascente, a cominciare da Paolo, che da buon giudeo imprigiona i discepoli di Gesù Nazareno, Atti 8,3. E da convertito fa espellere dalla comunità di Corinto un povero peccatore, Prima Corinzi 5,3. È lo stesso atteggiamento che si ritrova nella comunità di Matteo, in cui la presenza degli erranti per un certo tempo è tollerata, ma poi segue l'espulsione, Matteo 18,7. Ormai nell'unica Chiesa di Cristo si è instaurato un regime di preclusioni ed esclusioni che coinvolge presbiteri, Giovanni, Gaio, Demetrio, e pastori, Timoteo, Tito, gli anonimi di Apocalisse 2-3, e si allargherà irrigidendosi sempre più nel tempo fino ai nostri giorni. Quindi Ortensio dice, Gesù ha avuto continuamente questa accoglienza e poi fin da Paolo e con la Chiesa nascente già si sono irrigiditi molto nell'esclusivismo, cosa che Gesù non ha mai fatto. Il pluralismo di qualsiasi forma, prosegue Ortensio, non è una iattura, bensì una ricchezza, perché fa ridondare su tutti i carismi, le donazioni accordate a ciascuno. Quante energie sono andate perdute perché i Superman di turno hanno impedito ad altri di esprimersi? Pronto? Papa Giovanni, veramente saggio, oltre che santo, ripeteva che la Chiesa è un giardino tanto più bello quanto più ricco di molteplicità e varietà di fiori. È un campo in cui si ritrova ogni genere di piante, persino quelle che i profani dicono tossiche perché non ne conoscono le proprietà. Persino i triboli e le spine che stanno a ingombrare il terreno hanno la loro funzione, che è quella di tenere sveglie le menti delle creature intelligenti. L'accettazione del pluralismo non significa che tutte le teorie o le dottrine siano uguali, o peggio, tutte giuste e vere, ma che tutte hanno uguale diritto di libera circolazione nell'alveo comunitario, proprio secondo i dettami del Vaticano II, che ha riconosciuto per la prima volta che al cristiano, che anche al cristiano, la libertà di coscienza, cioè la facoltà di parlare del proprio credo secondo le sue conoscenze e competenze. Non si tratta di avallare un sincretismo religioso, ma di rispettare le donazioni che ognuno ha ricevuto da Dio. Se questo raduno dovesse aver luogo, sarebbe un evento inatteso, ma veramente profetico, sarebbe la sconfessione di un passato infelice, antievangelico, dittatoriale. Inoltre sarebbe straordinario se l'auspicato raduno potesse coincidere con la chiusura definitiva del Supremo Tribunale o ex Sant'Uffizio, perché troppo in contrasto con il messaggio centrale del Vangelo, imperniato sulla carità e sul perdono, prima che sulla giustizia, tantomeno che punitiva, che è propria dei regimi totalitari. Il Concilio l'aveva pensato e proposto, ma ciò nonostante è rimasto con tutto il suo rigore. Le auguro ogni bene e pregherò il Signore per lei per la riuscita della sua missione. Lei voglia avere un pensiero per me e per tutti noi, frate Ortensio da Spineto. Una bella... Buongiorno Luca. Una bella lettera, su cui meditare. Vedete che... Bello questo passaggio in cui dice non è per avallare tutto, ogni sincretismo religioso, ma o per rendere che tutte le dottrine siano uguali, tutte giuste e vere, ma tutte hanno uguale diritto di libera circolazione nell'alveo comunitario. Ognuno ha il diritto di dire la sua. Poi ciò che è fecondo, ciò che fa crescere, lo si accoglie, il resto... Ma d'altra parte è evangelico questo. Gesù dice, o meglio Paolo dice, ascoltate ogni cosa, prendete quello che è bene e il resto lasciatelo cadere. Quindi a chiosa, ecco, del discorso di stamattina vi ho letto questa lettera. Poi se qualcuno volesse recuperarla, appunto, su internet c'è, oppure nel mio blog l'ho pubblicata alcuni mesi fa. Ma arriviamo al tema di questo pomeriggio, la guarigione di un uomo dalla mano paralizzata. E la prima guarigione, il primo miracolo, diciamo, di Marco 3. Vi leggo il testo, quindi siamo a Marco 3, versetti 1-6. Entrò di nuovo, sottinteso Gesù, nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui, in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno, con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Siamo soltanto all'inizio del capitolo 3, quindi all'inizio dell'attività pubblica di Gesù, e già tennero consiglio contro di lui per farlo morire, perché ha guarito, ha dato la vita Infatti l'alternativa è ucciderlo o dargli la vita a un uomo, perché l'ha fatto di sabato. Però devo fare un'introduzione che vi do un po' la chiave di lettura per questo episodio. Sono tematiche che chi mi segue da un po' le conosce molto bene, ma ripetita iuvant, dicevano gli antichi, quindi io vi ripeto cose già udite, ma a quanto pare non sono mai abbastanza quelle volte in cui si ripetono queste cose. Nucleo del messaggio evangelico è solo uno: l'amore non si merita. L'amore non si guadagna, l'amore non si produce, l'amore lo si accoglie e basta. Io non posso imporre a una persona di amarmi, l'amore è accoglienza. Eppure noi pensiamo che l'amore non può essere gratuito, che vada in qualche modo fabbricato, meritato. L'amore bisogna guadagnarselo, anche l'amore di Dio. Ma le cose importanti della vita non vanno guadagnate. Le cose essenziali, ecco, non quelle importanti. Lo dicevo già tempo fa, vi ricordate? L'aria, il sole, l'acqua, l'amore, appunto, sono donate, quindi vanno soltanto ricevute, non si possono fabbricare. E tutto ciò che ci fa vivere ci viene donato. O comunque ci sono, ecco, vanno soltanto accolte. E così l'amore. Quindi tutto ciò che Dio può donare va soltanto accolto. Cioè Dio non ti ama in base alla tua morale, al tuo comportamento. Cioè, Dio è amore e quindi non può non amare. Dio è dono, è solo dono, quindi non può non donare. Quel passo fondamentale dei sinottici: Dio fa piovere sui giusti, sugli ingiusti, fa splendere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Ma certo, perché il sole non decide dove splendere, il sole splende e basta, e colpisce tutti il sole, tutti, buoni, cattivi, delinquenti, santi. Quindi agli occhi di Dio, agli occhi di Dio, al cuore di Dio, ecco, meglio, non c'è la differenza tra santo e delinquente, ovviamente. Lui ama tutti, ovviamente. Guai se amasse qualcuno soltanto, perché è buono, perché è santo, e ritraesse il suo amore, capite? Eppure si fa molta fatica a entrare in questa logica. Pensiamo che se col nostro comportamento morale ci guadagniamo l'amore di Dio, la sua benevolenza, la sua benedizione, il suo sguardo, ma non è vero. Sarebbe uomo, sarebbe Dio, sarebbe un grande uomo, no? Ma non è così. E guardate che questa si fa fatica, entrare in questa logica si fa talmente tanta fatica che ci è cascata anche Maria. Maria, la mamma di Gesù. All'Annunciazione dice: ma com'è possibile ricevere questo dono se non conosco uomo? Vedete? Insomma, il problema di fondo è che ci pare impossibile che il nostro Dio ci possa amare senza volere nulla in cambio. ci pare impossibile che il suo amore sia gratis, che non gli dobbiamo un corrispettivo, un prezzo da pagare, anche un piccolo sacrificio. Ma è possibile che... Sì, è possibile. E questo è il Vangelo, è possibile. Perché noi proiettiamo su Dio i nostri piccoli giochi meschini, anche quanto riguarda l'amore, no? Pensiamo che Dio sia... No, fortunatamente Dio è altro. Ma non solo Maria, anche Pietro, no? Vi ricordate, in Luca 5,8 Pietro dice: allontanati da me che sono un peccatore. Vedete, pensava che Gesù, l'amore del Padre, non potesse avvicinarlo perché lui era un peccatore. Ma come? Che tu sia un peccatore, un santo, per me è indifferente. Io mi avvicino a te perché non posso non avvicinarmi a te. Il nostro comportamento morale non inficia l'amore di Dio nei nostri confronti. Oppure Giovanni 13,8, ancora Pietro, Gesù lava i piedi nell'ultima cena, arrivato a Pietro dice: no, tu lavare i piedi a me non se ne parla, sono io che devo piuttosto lavarli a te, non tu a me. Vedete questa idea? E Gesù che dice: guarda che se non ti lavo i piedi non avrai parte con me. Cioè la salvezza sta nel fatto che io ti devo amare e ti posso amare, non che tu ami me. Capite? Non siamo noi a servire Dio, ma la salvezza sta nella possibilità concessa a Dio di servirci, di amarci. È il contrario. È lì che sta la salvezza. Non fare qualcosa per Dio, questa è la perversione della religione, pensare che ci salviamo facendo qualcosa per Dio, magari sacrifici, olocausti e quant'altro. No, è finita. La salvezza è permettere un amore che ci inzuppi, che ci imbeva e che ci faccia crescere. È tutto questione di ricevere, aprirsi al dono. E questa è la salvezza. Non fare qualcosa per Dio. È finita l'epoca. Ecco, questo racconto dice tutto questo. Infatti è il più grande miracolo, tra virgolette, di Marco. La mano è un simbolo, ovviamente. La mano si è aperta, accoglie un dono. Ecco perché c'è questo uomo con la mano paralizzata, cioè chiusa, simbolo dell'uomo che non può accettare il dono di Dio, l'amore. Capite? Il miracolo è finalmente che può aprirla e può ricevere il dono. Lui ci vuole fare il dono, ma la nostra mano non sa accoglierlo. Ma questa è l'introduzione, proviamo a entrare nel testo. Al versetto 1 si dice che entrò di nuovo nella sinagoga. Lì dentro c'è un uomo con la mano paralizzata, tradotto, c'è un uomo morto. Perché? Perché non sta vivendo quella possibilità dell'uomo vivente. Quando è che un uomo vive? Quando riceve e dona. La nostra vita è tutta giocata sul ricevere e donare, ricevere e donare. È questo che fa vivere. Ma anche fisiologicamente siamo fatti così. Provate, per cosa viviamo noi? Per il respiro. E il respiro cos'è? È ricevere l'aria che non produciamo noi, ma ci viene donata dall'esterno. Quindi noi viviamo perché riceviamo e perché ridoniamo. Inspiriamo ed espiriamo. Questo è l'uomo vivente. L'uomo vive perché riceve e dona. Questo uomo è un uomo morto perché ha la mano paralizzata, cioè non può ricevere e non può neanche donare. Da ciò che è ricevuto nasce la gratitudine e quindi il dono. Da ciò che è preso nasce soltanto il possesso. Occhio, e la mano è fatta per ricevere e donare, ma può anche essere invece preposta al prendere. E tra prendere e ricevere c'è un abisso, stiamo attenti. L'amore si riceve, non si prende, perché l'amore preso si chiama violenza. Se tu non mi ami e pretendo, io ti prendo, perché pretendo che tu mi ami, che tu mi ama, e no, e lì si scatta la violenza. Capite come è sottile la cosa? È molto, molto delicata, il ricevere e il donare. Ricevere e donare una cosa, prendere. Pensate a Eva nel giardino dell'Eden, in questo mito, no? di Genesi. Eva non ha ricevuto quel frutto, l'ha preso. Infatti, è lì che è iniziata la morte di Eva. Questo uomo dunque è morto, chiuso nel suo possedere, per il quale non vi è più relazione. Ma tutta la scena si svolge in una sinagoga, interessante, che Marco contestualizzi l'episodio in una sinagoga. Cosa vuol dire? Nella sinagoga c'è l'uomo religioso, il vecchio uomo religioso, possiamo dire così. E l'uomo religioso da sempre deve costruirsi il suo rapporto con Dio, deve costruirselo lui. Siamo nella casa della legge. Nella casa della legge tu sei nella misura in cui osservi ed ottemperi. Nella sinagoga. Invece Gesù, versetto 2, dice a questo uomo morto, alzati, che letteralmente in greco sarebbe svegliati, non dice alzati, svegliati, bellissimo, svegliati, che potremmo rendere anche con risorgi, risuscita. E cosa fa? Dice una cosa bellissima. Vieni qui in mezzo. È bellissimo. Ecco cosa, chi è Dio? Dio è colui che desidera soltanto che l'uomo sia posto in mezzo, sveglio, risuscitato, pieno di vita. Non può permettersi Dio di avere figli che stanno mezzi morti o morti completamente ai bordi della storia, dell'esistenza. Stai nel mezzo. Quello è il tuo luogo, al centro. Per Dio l'uomo deve essere al centro, sempre. I nostri limiti, le nostre incapacità, le nostre fragilità, siamo soliti a tenerle nascoste a noi stessi, agli altri e pure a Dio. Invece qui questo uomo è stato messo in mezzo grazie alla sua mano paralizzata, cioè il suo limite diventa l'occasione per essere messo al centro della storia. Capite anche qui quanta fatica facciamo a fare questo passaggio. Noi pensiamo che il nostro limite, il nostro peccato sia ciò che ci esclude da Dio. Invece in questo episodio ci dice che il limite diventa l'occasione di essere visto, considerato e messo al centro da Cristo. Cioè il limite diventa il luogo della comunione e della salvezza. Il peccato è l'occasione per essere salvati. Ancora una volta comprendiamo che sono le nostre debolezze il luogo fondamentale di comunione con Dio e fra di noi, non la nostra forza, la nostra capacità, la nostra purezza. La nostra debolezza è il luogo dove ci accogliamo e ci perdoniamo. Allora, al centro della sinagoga adesso è cambiato qualcosa. Voi sapete che quanto era importante per gli ebrei che frequentavano la sinagoga, ovviamente, e poi vedremo, farisei, quanto è importante l'uomo nel suo stato di purità, quanto è importante per gli ebrei di ieri e di oggi, quanto è importante la purità, la purezza interiore, per potersi mettere in comunione con Dio. Ecco, Gesù sconvolge questo, questa visione. Adesso al centro dell'assemblea, in mezzo alla comunità, non c'è la legge, l'osservanza, l'essere bravi, ma c'è la nostra debolezza. Siamo tutti fragili, però fragili che fanno dei propri limiti il luogo del perdono e della festa. Aspettiamo che finisca la telefonata. Ma non era soltanto nella sinagoga, tutto questo episodio avveniva in giorno di sabato, è importante anche il sabato. Il sabato era il giorno della pienezza di Dio. È il giorno della festa per l'ebreo. E in quel giorno, visto che è il giorno colmo di Dio, non era lecito fare nessun lavoro. Ma ancora oggi, sabato, è il giorno del riposo totale, perché si deve soltanto godere della presenza di Dio. Il giorno, il sabato era proprio, era Dio, eh? Il sabato era Dio. E Gesù ci dice una cosa, che la festa, non è il non fare. La festa è l'uomo risanato. Vedete come Gesù cerca di educare, di accompagnare. Questa è la festa di Dio, se vogliamo. È lì che Dio gioisce, vedere il suo figlio risanato. La domanda di Gesù è molto sottile a questo punto. Gesù dice ai religiosi che erano lì davanti, ma secondo voi, nel giorno ripieno di Dio, è lecito fare il bene o fare il male? Uccidere, dice Gesù. In questo giorno di... cos'è che dà gloria a Dio? Ecco, diciamo così, cos'è che dà gloria a Dio? La felicità di un uomo o la sua uccisione? Ma a noi sembrerebbe normale, no? La risposta. Beh, certo, e invece no. Per i farisei e il potere religioso del tempo diceva no, La gloria di Dio in questo caso è il male dell'uomo, perché non si può guarire di sabato. E allora bisogna ucciderlo, lo si uccida anche, ma l'importante è che Dio sia salvo. Capite? Gesù qui fa una domanda tremenda: è più importante Dio o l'uomo? Sta dicendo Gesù. E la domanda che da 2000 anni risuona anche nel cristianesimo, sapete? È più importante l'uomo o Dio? Per questi tali, Dio. Per Gesù, l'uomo. Perché non c'è nulla di più importante che l'uomo. Neanche Dio. Neanche Dio. Qualcuno dei presenti, infatti, sarebbe disponibile, in nome di Dio, fare anche del male all'uomo, non guarendolo in questo caso. Ma quanto male si è fatto all'uomo in nome di Dio? Quanto? L'importante è che ne uscisse bene Dio, poi l'uomo, vabbè. No. Ma che Dio abbiamo in testa? Che Dio abbiamo in testa? Se Dio è soltanto l'amore, il bene, allora ogni volta che si fa del bene all'uomo lo si fa a Dio. Ovviamente, perché non c'è più distinzione tra Dio e l'uomo, capite? Non c'è. Matteo 25, questa cosa lo ribadirà in maniera esplicita: quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Mai separare Dio dall'uomo, perché Dio è dentro l'uomo. Quindi è bene tutto ciò che è a favore dell'uomo, che mira la sua fecondità, è male tutto ciò che è contrario all'uomo, che non lo aiuta a compiersi, a divenire uomo felice e completo. Ora, di fronte a questa domanda tremenda di Gesù, è più importante Dio o l'uomo? Questi tali tacevano, dice il testo, ma essi tacevano. Ma certo, perché pensare il male, perché loro l'avevano dentro di sé la risposta, pensare il male e poi magari farlo rende la vita muta. Il versetto 5 dice: Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione. Questo guardare tutti intorno in greco è periscopene, da cui periscopio. Gesù comincia uno sguardo a 360, bellissimo questo, 360 gradi. E in questo sguardo prova non indignazione, prova ira e tristezza. Ovviamente l'ira non verso le persone, ma verso il male, e tristezza per chi è nel male e per chi pensa male. Il testo dice: per la durezza dei loro cuori, letteralmente sarebbe per la calcificazione del cuore. Un cuore calcificato, un cuore di pietra. Ecco, questa è la malattia di molti uomini religiosi, di sempre, di ieri e di oggi. Il cuore di pietra. Tutti attenti alla legge, all'osservanza, al precetto, ma col cuore di pietra. Che senso ha? Essere bravi osservanti e poi avere il cuore di pietra, cioè non capaci di amare. Non ci salverà mai l'osservanza di una legge, mai. Solo l'amore. ci sa. Un cuore di pietra è un cuore che ha rinunciato ad essere se stesso, a non amare, non vivere, non essere fecondo, perché tutto chiuso nell'osservanza precettistica, religiosa, cultuale. L'uomo vive perché sente, ama, gioisce quando trionfa la vita. C'è questa durezza di cuore che dipende dalla paura, che blocca. Ora Gesù è venuto a guarire questo cuore, a ridare desideri a questo cuore, come è venuto a riaprire la mano di quest'uomo. Dobbiamo credere che Gesù forse ha avuto più un movimento di tristezza, più per questo potere religioso che per questo uomo con la mano inaridita, perché l'uomo con la mano inaridita poi riuscirà a fare l'aprire. Il cuore di questi qui non c'è riuscito. Gesù è stato fallimentare nei confronti dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei. Non ce l'ha fatta. Perché loro erano talmente convinti di essere con Dio, perché credevano e osservavano. Però Gesù dice: non si è con Dio se non si è con l'uomo. Non si è con Dio se non si è con l'uomo. È il discorso di stamattina. Crederà in Dio soltanto chi crede nella vita. Non sarà mai una messa, un rosario, l'osservanza a salvarci, sapete? Mai. Sono le nostre relazioni che ci salvano. Quindi non possiamo dirci di Dio se non siamo con gli uomini. Non possiamo. E dice all'uomo: tendi la mano. È interessante, sembra un po' folle Gesù, no? A uno che ha la mano paralizzata le dice tendila, allo zoppo dice cammina, a un morto dice risorgi. Grazie, ma viene dato un ordine impossibile. Ma è questo il Vangelo. È proprio la possibilità dell'impossibile. A noi è dato di compiere il possibile, a lui l'impossibile. Molte volte noi chiediamo il possibile a Dio, ma il possibile a noi. Il discorso di Maria, no? O di Giuseppe anche. Partorire un uomo, un bimbo della carne, un pugno di carne, con l'ausilio di un uomo per una donna, e questo è possibile. Quindi Maria ha detto: ma senza, com'è possibile? È impossibile, appunto perché è impossibile che io possa intervenire. Cioè Dio interviene nell'impossibile, non nel possibile. E in quel momento, dopo aver detto stendi la mano, la sua mano fu, il testo dice, fu guarita, ma Gesù non è un medico, Non, Gesù non guarisce. Il testo dice: la mano fu ristabilita. Letteralmente, è solo che in italiano non rende. Il termine greco dice: e la mano tornò come prima, possiamo dire. Non guarita, tornò come prima, che è diverso. tornata, o meglio, tornata come in principio, ecco, tornata come in principio, a come doveva essere la mano da sempre, cioè aperti al dono, all'amore, non più impaurita di lasciarsi amare. Allora, se siamo in qualche modo ristabiliti come al principio, torniamo ad essere figli di un padre e non più servi alle dipendenze di un padrone. Il miracolo, fuori di metafora, il miracolo di questo brano è che finalmente questo uomo, che era incapace di lasciarsi amare, di lasciarsi guardare, di lasciarsi toccare per il suo limite, la sua fragilità, il suo peccato, adesso si apre al sole, al calore. Questo è il miracolo. Questo uomo è passato dall'incapacità di lasciarsi amare a lasciarsi finalmente abbracciare nella sua debolezza. Questo è il miracolo. Capite? Lo schiavo deve sempre sentirsi all'altezza di fronte al padrone. E non potrà godere dell'abbraccio del padrone fino a quando? Mai. Perché quando è che potrà essere come il padrone lo schiavo? Invece qui, finalmente, un figlio, per quanto imbrattato, per quanto fragile e sporco, può godere dell'abbraccio del Padre. Questo è il miracolo evangelico. È lì che Gesù vuole portarci. Non a essere puliti, abilitati finalmente a godere dell'abbraccio del Padre. No? Il Vangelo non ci spinge a questo, non ci dice preparati, meritati l'abbraccio. Ti dice fatti abbracciare. Ma faccio schifo. Fatti abbracciare, ma sono all'inferno, fatti abbracciare. E questo è il miracolo. Quando impareremo a godere di questo abbraccio nel nostro inferno, saremo salvati. L'amore non si merita, quindi. Questo Dio non ci dice ti abbraccerò se, non esiste il se nel vocabolario di Dio, non esiste. Ma perché non è premio, perché non è merito? Allora il miracolo è a cui dobbiamo tendere, auspicare per noi. Il miracolo, l'unico miracolo è quello di cambiare l'immagine di Dio in noi. Il versetto 6 ci dice però che ai farisei tutto questo non andava giù. E no, di sabato non si fa nulla. Non è lecito guarire, curare. La legge su questo punto è indiscutibile, pena la morte. Ma Gesù sostituisce la legge al Vangelo. Guardate, l'ho già detto, lo ripeto più volte, Gesù è stato un grande disobbediente della legge di Dio. È andato contro a tantissima legge divina dell'Antico Testamento. La più grande è il sabato. Il sabato è la legge più alta dell'Antico Testamento. Eppure Gesù dice no. No. Evidentemente non era legge di Dio. Era legge degli uomini che credevano di interpretare la legge di Dio. Occhio, non tutto quello che c'è nell'Antico Testamento è parola di Dio, mi raccomando. Gesù ha avuto il merito di dire, occhio, una cosa, adesso cerchiamo di vagliare. Non c'è nulla, tutto quello che è contro l'uomo non può essere legge di Dio, non può. Infatti lo metteranno in croce perché diceva queste cose, certo, l'hanno ammazzato per questo. Ma come? Chi sei tu per dire questa è legge di Dio, questa no. C'erano gli scribi, i grandi teologi del tempo, che si arrogavano il diritto di dire questo è vero, questo è falso, ma non certamente tu. Quindi Gesù che va contro la stessa legge di Dio. Ma perché era legge di uomo? E penso che sia un bel criterio anche per noi, sapete, quando siamo nel nostro vivere quotidiano, quando siamo un po' in dubbio di fronte a un'azione, ma questo è volere di Dio o no? Tu chiediti sempre, questa azione, questo pensiero, questa legge dello Stato, questa, se è feconda per l'uomo, allora sicuramente è volontà di Dio. Se è contro l'uomo, non è volontà di Dio. Capite? Il criterio di bontà o malignità di un'azione, di una legge, di una norma, di un pensiero, è sempre il bene dell'uomo. E questo è il criterio. Se c'è una legge, se è una norma che va contro la fecondità dell'uomo, il suo benessere, ma nel senso profondo di compimento dell'umano, bisogna disobbedire, anche se passa come legge divina o ecclesiastica o catechistica. Non c'è nulla sopra la fecondità dell'uomo, nulla. E lo dico anche alle religiose, no? Se c'è qualcosa nella vostra Costituzione, nei vostri regolamenti, nelle vostre sane tradizioni, che è contro il benessere, la fecondità, il far crescere una donna, è da disobbedire, questo me lo sento di dire con tutto il cuore, ma certo, non si può. E certo, ma credo che Gesù insegna. La buona notizia del Vangelo ci dice che non è ciò che fai tu a salvarti, ma ciò che Dio ti dona in modo gratuito e immeritato. Gesù, siamo al capitolo 3, interessante, anche i farisei e gli erodiani che si odiavano, è molto ironico anche la cosa, i farisei e gli erodiani si mettono d'accordo per uccidere un giusto. Infatti, al capitolo 15, qui siamo al capitolo 3, Gesù morirà perché è consegnato dal potere religioso, il potere religioso poteva comminare una pena ma non poteva eseguirla, avevano bisogno del braccio armato dei romani. Infatti gli erodiani, i romani lo uccideranno fisicamente. È certo che bisogna portarne anche le conseguenze, sapete, di questa libertà. Gesù era un uomo libero, ha pagato. Io credo che molte volte noi, per paura di pagare per la nostra libertà, preferiamo stare schiavi. Guardate che è molto più comodo essere schiavi, sapete? Basta obbedire. Basta fare le cose che devo fare. Sì, ma è vita. È libertà quella. La libertà è una grande responsabilità, essere liberi. E delle conseguenze che possono portarti anche alla morte, speriamo oggi come oggi soltanto, non fisica, ecco, ma ci sono tanti modi per far morire una persona. Lo si può far morire a 2000 metri d'altezza in montagna, no? Per un parroco che diceva certe cose. E avanti così. La libertà ha sempre un prezzo. Basterebbe leggere il grande inquisitore di Dostoevskij, no? A noi la scelta. Bene.